Sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, sono le 21, questa è Bastioni di Orione. Ci trasferiamo nelle Filippine e ci trasferiamo nelle Filippine con Paolo Affatato, che è appunto è un giornalista, uno degli esperti maggiori per quanto riguarda quell'area, perché parliamo dell'arresto di Duterte, l'ex presidente delle Filippine, che è stato arrestato e portato all'AIA in quanto la Corte Internazionale dell'AIA aveva emesso un mandato di cattura per questo personaggio, che si è macchiato effettivamente di crimini abbastanza indicibili durante la sua presidenza. Ma forse abbiamo con noi Paolo Affatato. Pronto?
Pronto. Buonasera a tutti.
Ciao, buonasera, grazie di essere ai nostri microfoni.
Grazie a voi.
Duterte è stato arrestato, l'hanno arrestato a Manila, la vice del presidente e sua figlia, eppure non è riuscita a salvarlo in alcun modo, e adesso si trova già all'AIA, mentre altri sono tranquillamente perseguiti dalla Corte Penale Internazionale e stanno tranquillissimi Putin, Netanyahu in giro per il mondo.
Quello che stai sottolineando è proprio, diciamo, la questione dell'implicazione interna, della politica interna filippina rispetto alla vicenda, pur scabrosa, come avete sottolineato, di Rodrigo Duterte, il quale durante i suoi 6 anni di presidenza, ricordiamo conclusi 3 anni fa, ha scatenato una vera e propria campagna da lui chiamata guerra contro la droga, ma che in effetti è stata una campagna, diciamo, violenta per estirpare, secondo i suoi proclami, la tossicodipendenza, comunque lo spaccio e il traffico di droga, ma che si è tradotta in una sorta di campagna di omicidio di massa, perché si trattava proprio di eliminare fisicamente anche piccoli consumatori, piccoli spacciatori o anche tossicodipendenti, diciamo, soprattutto nelle periferie di Manila. Pensa che io a quel tempo, proprio a metà di questa campagna, sono stato proprio a Manila a cercare di capirne un po' qualcosa in più, e siamo andati con dei colleghi che facevano un lavoro veramente lodevole, una notte, e proprio a vedere come avvenivano questi, a cercare di capire un po' meglio come avvenivano questi omicidi. Ebbene, la maggior parte di questi omicidi, parliamo di 6.000 vittime accertate, ma secondo le ONG come Human Rights Watch e tante altre, anche associazioni non internazionali ma locali filippine, questo numero praticamente triplicato. Parliamo di più di 20.000 vittime. Perché questo conteggio, diciamo? Perché le 6.000 vittime sono quelle ufficialmente uccise dalla polizia filippina, cioè da uomini delle forze dell'ordine, che anche in questo caso erano in qualche modo scusate, nel senso che erano vittime delle forze di sicurezza nel loro operato, quindi nella lotta al crimine, e quindi erano assolte in partenza. C'era proprio un'ordinanza che le proteggeva, no, da qualsiasi tipo di implicazioni processuali e così via. Quindi queste sono quelle ufficiali. In più c'erano invece degli squadroni di vigilante, squadroni della morte. Pensa che così li ha definiti Duterte stesso adesso in Senato nell'audizione, ma adesso ci arriveremo, perché quando Duterte ha concluso il suo mandato ed è stato chiamato dal Senato filippino sotto il nuovo presidente Marcos a chiarire, a parlare di alcuni aspetti di questa sua campagna, lui non solo l'ha difesa ufficialmente, ma proprio ha spiegato anche che esistevano quelli che erano, un fenomeno che era sotto gli occhi di tutti, anche sotto gli occhi di noi giornalisti, tanti giornalisti filippini che hanno lavorato su questo, questi squadroni della morte che in qualche modo facevano il lavoro sporco, cioè anche di fatto uccidevano, insomma, hanno compiuto migliaia di omicidi, tutti personaggi di dubbia provenienza, cioè non si sapeva chi erano, non si sapeva a quali organizzazioni appartenevano. Quello che dicono alcune organizzazioni, come per esempio Amnesty International, è che questi squadroni erano evidentemente, e ci sono delle prove, cioè dei testimoni che l'hanno detto, al soldo delle forze dell'ordine filippine, cioè della polizia filippina. Quindi ecco perché tutto quanto rientra un po' nel, diciamo, queste oltre 20.000 vittime rientrano in questa campagna contro la droga, da lui chiamata guerra alla droga, che per cui Duterte è stato poi chiamato a dare conto in qualche modo. Alcune organizzazioni, anche ripeto filippine, hanno fatto una denuncia, una rete di organizzazioni alla Corte Penale Internazionale, da cui le Filippine però sono uscite, cioè hanno in primis avevano aderito alla convenzione.
Nel 19 mi pare che sono
uscite. Esatto, no, nel 19 sono uscite, sì. Sono uscite, e quindi Duterte poi stesso diceva non sono più perseguibile, però la Corte stessa, attraverso una procuratrice, tra l'altro una procuratrice africana, ha detto no, per quei reati che sono invece precedenti all'uscita delle Filippine dalla convenzione, Duterte è perseguibile. Quindi il processo è andato avanti e adesso è arrivato questo ordine di cattura, ma è arrivato in uno scenario politico completamente diverso, nel senso che intanto Duterte non è più presidente. Tre anni fa, nel 2022, ci sono state le nuove elezioni, per cui è stato eletto il presidente
Marcos,
anch'egli un personaggio, diciamo,
discutibile,
come il padre.
Come il padre, perché da un passato torbido, diciamo, ma qui apriamo poi un'altra parentesi, voi ne parliamo anche successivamente. Però cosa è successo? Che Marcos appunto è esponente di una delle grandi dinastie della storia delle Filippine, la dinastia dei Marcos. Sappiamo che proprio nelle Filippine lo scenario politico è dominato da poche grandi potenti dinastie che si dividono il potere, sia politico che economico, va detto. Ecco perché da ormai da oltre 60 anni, insomma, sono comunque sono lì al vertice della nazione. Un'altra, invece, una dinastia più nuova era proprio questa dei Duterte. Duterte appartiene
al parvenu, praticamente.
Era un parvenu della politica, un parvenu nel senso che è una dinastia più nuova degli ultimi 15-20 anni, perché Duterte è nato nell'isola di Mindanao. Certo, non appartiene all'alta borghesia filippina da cui proviene Marcos, dal nord, dalla capitale Manila, ancora più al nord, da Luzon e così via, ma appunto già dal sud, che è una delle zone meno sviluppate del paese in qualche modo. Lui è stato sindaco di Davao e viene tra l'altro da una famiglia molto poverissima, quindi viene dal popolino, diciamo così, però questo è riuscito a diventare sindaco, e di là è cominciata la sua ascesa politica che l'ha portato poi fino alla presidenza. Proprio si è presentato come l'uomo nuovo, l'uomo che veniva dal popolo, tutti elementi che hanno contato nella sua elezione. Proprio però nel continuando questa tradizione della dinastia, diciamo, Duterte stesso ha fatto sì che la figlia che lo ha seguito nella carriera politica potesse formare un ticket
con
il presidente Marcos, e quindi grazie a diciamo anche a questa alleanza tra due dinastie, una più antica e una più nuova, comunque Marcos e la Duterte sono riusciti a diventare presidente e vicepresidente
Ma poi Duterte è stato anche abile, diciamo così, a trovare sempre una sponda politica, perché se non sbaglio fu proprio Corazon Aquino che lo aveva nominato vice sindaco di Davao, e proprio dopo la rivoluzione che aveva destituito Ferdinando Marcos.
Esatto, come vedi gli incroci politici sono tanti nella storia, insomma, nella storia delle Filippine. Lì siamo, hai citato, diciamo, l'episodio, siamo alla
86 più o meno, sì, 86.
86 è la fine della fine della dittatura di Marcos Senior, di là comincia l'ascesa di Duterte, che poi però si concretizza, si sostanzia appunto, diciamo, negli anni successivi, anche nei primi anni del 2000. Che cosa succede però? Che questa alleanza tra queste due dinastie, una più antica e una più nuova, la, i Marcos e Duterte, negli ultimi tempi, diciamo nell'ultimo anno, si è completamente sgretolata. Quindi a livello interno c'è stata una grande, c'è anche una grande conflittualità politica tra la vicepresidente e il presidente. Ci sono state, come succede un po' nella, ecco, nel panorama politico filippino, parole molto pesanti. Addirittura la Duterte ha detto nell'autunno scorso: se io verrò uccisa, no, per state tranquilli, questo è un comizio, no, state tranquilli che anche il presidente Marcos e i suoi familiari saranno uccisi, ho già soldato dei killer, per dire come i toni politici. Cioè,
il dibattito è molto pacato, insomma.
Ecco, esatto, per capirsi, insomma, a questi toni. Comunque, per vari motivi legati anche, diciamo, a stanziamento di fondi per il ministero che la stessa Duterte aveva, di cui era incaricata, insomma c'è stato un conflitto politico. Questo conflitto politico poi si è acuito e quindi diciamo è stato il governo Marcos a dare l'autorizzazione, ecco, per arrivare all'arresto, no, che è stato anche abbastanza clamoroso, dare l'autorizzazione, cioè a rendere operativo questo mandato di cattura internazionale che il governo filippino avrebbe potuto in qualche modo bloccare, avrebbe potuto, non so, temporeggiare, discutere in Parlamento, ecco, invece no, c'è stata subito l'autorizzazione a procedere, per cui atterrato da Hong Kong, ritorno da Hong Kong, Duterte all'aeroporto di Manila è stato arrestato e subito poi adesso tradotto davanti alla corte dell'AIA. Però ripeto, ecco, questa è la cornice e poi adesso naturalmente, come si dice anche, questa è un'accusa, non è detto che, ecco, c'è un processo che si dovrà celebrare, insomma.
Certo. Però è quasi un reo confesso. Perché?
Però appunto un po' reo confesso, nel senso che dopo quello che lui ha detto al Senato
ha rivendicato queste cose.
Ha rivendicato questa sua campagna.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, ma queste vittime della repressione di Duterte, siccome lui non ha colpito chiaramente i grandi boss dei cartelli del narcotraffico, ma ha colpito pusher, gente che probabilmente sopravviveva in quel contesto difficile dell'economia filippina col microspaccio, cioè è stata una non ha colpito però neanche un'opposizione organizzata, è stato proprio, come dire, colpire un po' nel mucchio i poveri cristi per certi versi, o
esatto.
No?
È stata infatti chiamata dalle organizzazioni che poi hanno tuttora si occupano magari delle vittime, delle famiglie delle vittime, no? Una guerra ai poveri, perché si trattava di andare in queste periferie. Io ripeto, ho passato una notte con alcuni fotografi, che tra cui un fotografo filippino bravissimo che ha fatto ha preso anche dei vari premi per uno scatto veramente iconico, che è lo scatto di una madre che abbraccia questo figlio appunto appena freddato di vari colpi dal madafuoco. È stata chiamata la pietà filippina, per capirsi insomma quale tipo di immagine, e si trattava proprio tutti di ragazzi o persone che vivono nelle periferie. Noi siamo andati in un quartiere chiamato quartiere di Payatas, che pensate, a Manila, nel tessuto urbano della grande metropoli di Manila, sorge praticamente su una grande discarica, in una grande discarica, parliamo di migliaia, circa, no, migliaia di case, si dicono circa 1 milione di persone che vivono in questa,
che vivono sopra una discarica praticamente,
in questo sito chiamato Payata, scrive una grandissima discarica, per capire in che situazione stavamo. Però lì, quindi pensate, baracche, l'Islam, no, come diciamo in tante grandi città anche del mondo, e lì passavano questi squadroni della morte con delle segnalazioni, quindi avevano, diciamo, delle segnalazioni dei nomi, dei volti, delle foto di persone da ricercare, e facendo irruzione in queste casupole uccidevano, sparavano direttamente senza alcun processo, alcun interrogatorio, niente. Si trattava proprio di una guerra ai poveri, è stata così chiamata, una guerra contro i poveri, così l'hanno chiamata. Certo, non ha avuto il minimo effetto dal punto di vista della sicurezza, oppure del fermare il traffico di droga, ecco, questa campagna è stata una campagna puramente propagandistica, di cui Duterte già si era vantato, era stata una delle sue promesse elettorali, l'ha messa in pratica, per un po' in qualche modo ha avuto anche un certo consenso, ecco, perché la rivendicava come uno dei suoi cavalli di battaglia, e dicendo che in quel modo avrebbe reso le strade della capitale più sicure, ma era tutt'altro.
È un modello trumpiano fin dal 2016, anche se poi ha avuto degli scherzi alla fine, credo, del mandato precedente di Trump, per cui erano venuti ai ferri corti. Quello che è strano è che ha il sostegno anche della Cina, perché il commento del ministro degli esteri cinese è stato quasi minaccioso nei confronti della AIA, dicendo che deve agire con prudenza e evitare doppi standard. Eppure non sono riusciti finora a salvaguardarlo. Può darsi che invece questa salvezza possa provenire con delle pressioni fatte esattamente come quella del ministro degli esteri cinese sulla corte dell'AIA?
Io non so risponderti a questa domanda sinceramente, cioè che adesso Duterte possa essere in qualche modo abbandonato, no? Da quelli che erano anche i suoi alleati in quel tempo. Pensiamo che, per esempio, negli ultimi anni, diciamo sì, con Duterte, ma anche oggi con Marcos, no? Le Filippine sul piano della politica estera hanno cercato di giocare su due cavalli, no? Perché di fatto le Filippine sono un paese che dai primi del Novecento sono nell'orbita dell'influenza americana, no? Gli americani sono quelli, gli ultimi, diciamo, colonizzatori, quelli che hanno lasciato dopo gli spagnoli, sono arrivati loro. Tra l'altro, ecco, ricordiamo la Seconda Guerra Mondiale, no? Le grandi basi militari proprio nell'arcipelago, e quindi sono state, dopo la Seconda Guerra Mondiale, le Filippine hanno avuto l'indipendenza e sono rimaste, tuttora ci sono delle basi militari anche nell'arcipelago filippino, sono rimaste in quell'orbita. Pensiamo anche che a livello di immaginario collettivo, no? Il sogno di qualsiasi giovane filippino oggi è il sogno americano, andare in America, trasferirsi negli Stati Uniti, quindi c'è una grande, come sappiamo, un grande flusso di emigrazione controllato dal governo e organizzato dal governo, da agenzie governative. 10 milioni di filippini oggi vivono all'estero e lavorano all'estero, ogni anno sono forse quasi 100.000 persone, insomma, che hanno poi un permesso di lavoro per andare all'estero, in paesi, appunto, soprattutto in America, in Canada, anche in Europa, anche adesso in Medio Oriente, no? Quindi, però, diciamo, c'è stato sempre il legame a doppio filo con gli Stati Uniti. Con la presidenza Duterte, naturalmente, negli ultimi, come dire, 20 anni è cresciuto il peso della Cina, è cresciuto il peso geopolitico, strategico, anche in quell'area del mondo della Cina, e c'è stata una disputa proprio nel Mar Cinese meridionale, no? Per alcune isole, le isole Spratlys, per cui la sovranità viene discussa anche con altri paesi, ma soprattutto tra Cina e Filippine. Però ecco, c'è da dire questo, che intanto la Cina diventava uno dei grandi investitori e dei grandi attori presenti nelle Filippine stesse, quindi i legami commerciali, la bilancia commerciale con la Cina è cresciuta enormemente, e quindi l'alleanza anche politica, quindi commerciale e politica con la Cina è diventata un'urgenza. Con la presidenza Duterte si è un po' sancita, no, questa alleanza, nel senso che le Filippine hanno stretto legami commerciali, ci sono stati viaggi e scambi politici con accordi di programma, accordi con, come si dice, di massima, per potenziare gli scambi commerciali, gli investimenti nelle infrastrutture, per lo sviluppo nelle aree meno di aziende cinesi nelle aree meno sviluppate delle Filippine. Insomma, si è potenziato questo legame, e naturalmente anche questo legame commerciale andava a braccetto con il legame politico. Questo però faceva un po', come dire, da contraltare invece allo storico, appunto, legame politico, all'influenza politica con gli Stati Uniti, che invece dal loro punto di vista dovevano contenere l'influenza cinese, no, nel sud-est asiatico come in altre aree del mondo. Quindi però Duterte ha cercato di giocare un po' su due tavoli, e devo dire che adesso anche Marcos ha continuato un po' con questa impostazione. Quindi adesso non è ben chiaro cosa a livello proprio, diciamo, di rapporto personale, o se gli Stati Uniti potranno fare, come dicevi tu, delle pressioni sulla Corte Penale Internazionale, o se vorranno ancora salvare o abbandonare il suo destino, questo che era.
Questo ingombrante amico, diciamo così.
Ingombrante amico, esatto. Risposta su questo, però posso dirti che in effetti sia il rapporto con la Cina e con gli Stati Uniti è ancora, diciamo, abbastanza presente, ecco, nella scenario politico filippino.
Piano interno, no? Abbiamo parlato della presenza di queste dinastie, di queste grandi famiglie, ma non c'è nulla dal punto di vista, appunto, del politico che possa rompere questa egemonia delle grandi famiglie, delle dinastie. Non so, pensavo a quello che è successo sempre in Asia, in Thailandia, con la vittoria del Move Forward, pensavo a quello che è successo anche in Pakistan, in Bangladesh, dove effettivamente anche lì c'erano di queste dinastie che governavano da dopo l'indipendenza. E nelle Filippine non c'è nessuna prospettiva riguardo questo, nessuna organizzazione politica che in qualche maniera associ, diciamo così, perlomeno una borghesia pensante, ecco, diciamo, rispetto a questa situazione.
Allora, direi che c'è qualche tentativo, ma è ancora troppo timido, se devo dire la verità. Qualche tentativo c'è, ma è ancora troppo timido, anche perché, per esempio, nell'organizzazione politica, culturale, e oggi mettiamoci dentro anche, la questione dei social media, che sono state nelle ultime elezioni, nelle elezioni di Duterte, nelle elezioni di Marcos, un elemento di costruzione del consenso notevole e direi cruciale, determinante.
Soprattutto fra i giovani, poi il successo.
Soprattutto fra i giovani, ecco, e qui si apre una parentesi. Perché? Perché oggi le Filippine sono una nazione, direi, tra virgolette, dalla memoria corta, cioè c'è un grande problema che riguarda la memoria, che è stato anche discusso, la memoria che riguarda per esempio il tempo della dittatura di Ferdinando Marcos padre. Com'è possibile che il figlio di una o l'esponente di una dinastia che ha sulla coscienza un periodo della storia, un ventennio caratterizzato da esecuzioni extragiudiziali, repressione del consenso, tutta una serie di problemi che appunto sono quelli tipici delle dittature, com'è possibile che oggi torni sulla scena politica e ritrovi un consenso così grande? Anche perché forse sicuramente il sistema educativo, i mass media hanno mancato nel poter tenere viva la memoria di questi eventi, specialmente tra i giovani, tra i millennials, la generazione Z. Quanti non hanno vissuto, perché allora siamo generazioni che non hanno vissuto, hai ricordato che la dittatura è finita nell'86, non hanno vissuto quei tempi come i loro genitori magari, grazie a un lavoro, a una grande organizzazione capillare sui social media, sia al tempo di Duterte ma anche con Marcos, quindi grandi investimenti che queste famiglie, queste dinastie con disponibilità economica da investire in politica, insomma, hanno compiuto, e sono riuscite di nuovo, ecco, a capitalizzare questo consenso. Quindi ci sono dei movimenti popolari, un movimento che si caratterizza per il colore rosa, no? Che cercano di andare un po' controcorrente, però ripeto, li vedo ancora un po' timidi, poco sviluppati, sulla base anche di quello che dicevamo, perché se non c'è una memoria di quello del passato, perché non si deve votare Marcos oggi? È difficile, insomma, è abbastanza difficile. Vedremo, ecco, come si evolve il panorama anche sociale, però sinceramente attualmente le vedo ancora molto forti queste dinastie, capaci, tra l'altro hanno in mano, come dicevo, anche il potere economico, le banche, il potere finanziario. Quindi è una struttura statuale, dell'organizzazione dello Stato ben solida, solidificata, insomma.
Magari forse proprio questa fine inaspettata di questo che è stato il protagonista di una memoria più a breve che non quella di Marcos, però comunque una memoria che evidentemente, se hanno votato la figlia, tutto sommato è stata già cancellata in qualche modo. Magari proprio questo episodio può aiutare a risvegliare le coscienze e a rinnovare un po' la memoria. Tra l'altro, se l'hanno arrestato a Manila, probabilmente in qualche modo la magistratura locale e la polizia locale devono essere stati perlomeno a conoscenza, se non l'hanno fatto loro direttamente.
L'hanno fatto loro, quindi è stato poi compiuto dalla polizia filippina, diciamo, con l'arresto. Quindi, però ti dico, speriamo, è un elemento nuovo, questo sicuramente è un elemento nuovo che vedremo
come si sviluppa
nei prossimi mesi, come si svilupperà. Non possiamo però non notare che, come abbiamo detto, si inquadra anche all'interno di uno scontro politico interno tra le dinastie Marcos e Duterte, e quindi questo tra l'altro sarà oggetto della campagna elettorale che è in corso nelle Filippine, perché sì, ricordiamo che a maggio ci sono le elezioni di medio termine. Il sistema politico è più o meno ricalcato sul sistema americano. Esatto, quindi abbiamo l'elezione del congresso, quindi dell'intero Parlamento, poi la maggior parte dei senatori e poi di tutte le amministrazioni regionali e locali. Quindi ci avviciniamo a un voto fra un paio di mesi in cui questo elemento di Duterte sarà sicuramente un elemento che fa irruzione, ecco, nella campagna elettorale, sarà utilizzato e sarà oggetto di polarizzazione politica. Vediamo come anche si delineerà appunto questo voto che gli elettori sono chiamati a compiere entro un paio di mesi. Certo. Sicuramente un elemento nuovo.
Bene Paolo, il nostro tempo è finito qui perché sono le 21:29. Noi ti ringraziamo per il tuo contributo molto preciso ed esaustivo, e magari ci risentiamo prossimamente anche per seguire magari l'esito delle elezioni, perché
dopo non le elezioni ci sentiamo sicuramente.
Grazie ancora.
Buon lavoro a voi e grazie.
Grazie.
Ciao. Buon lavoro a tutti gli ascoltatori.